Cos'è il MES? Di Claudio Messora. Seconda parte. Le esigenze di capitale. Una delle cose, per esempio, che si possono cambiare a piacimento è la capitalizzazione. Adesso ci sono 700 miliardi dentro questo fondo e sappiamo che ogni Stato membro deve contribuire per quanto la sua quota di partecipazione gli indica e noi abbiamo visto che siamo il 17,9. Ma un domani, e attenzione che questo lavoro di riqualificazione può essere effettuato comunque e sempre e comunque almeno una volta ogni 5 anni, un domani che ci fosse l'esigenza di dovere modificare questa quota parte per riadattarla alle mutate esigenze, il Consiglio dei 17 supergovernatori potrà decidere di cambiare le esigenze di capitale all'interno del fondo e quindi passare da 700 miliardi a 1400, a 2100, e cosa succede? Succede che nel momento in cui il MES impone una ricapitalizzazione, chi è che deve metterci questi soldi? Gli Stati membri. Ma allora supponiamo che tra un anno i 17 supergovernatori decidano di aumentare da 700 a 1400 miliardi, noi ci troveremmo indebitati non più di 125 miliardi, ma di 250 eccetera. In un progressivo indebitamento di cui si conosce l'inizio ma non si conosce la fine, già questo dovrebbe indurci a una forte, fortissima cautela perché non ci stiamo indebitando per 125 miliardi, ci stiamo indebitando all'infinito, è come consegnare a un aguzzino un libretto di assegni virtualmente infinito, che non finiscono mai, tutti in bianco e firmati. Attenzione perché questi soldi che dovessero essere decisi dal board dirigenziale del MES, questi soldi aggiuntivi dovranno essere corrisposti irrevocabilmente e incondizionatamente. Attenzione a queste due parole, irrevocabilmente e incondizionatamente, non si può dire di no, non solo bisogna darli, ma bisogna darli esattamente come te li chiedono, nei tempi e nei modi in cui il MES deciderà. Attenzione perché tra l'altro è interessante notare come il MES dice dove li prendono questi soldi, dagli Stati membri, non solo perché all'art. 17 si dice che il MES sarà abilitato a contrarre prestiti sui mercati finanziari da banche, istituzioni o altre persone o istituzioni, quindi significa che virtualmente vogliamo indebitarci con la Cina, benissimo, vogliamo indebitarci con Goldman Sachs, benissimo, sappiate che a quel punto Goldman Sachs, la Cina e quant'altro saranno osservatori e interlocutori privilegiati nel processo di definizione del memorandum delle famose condizionalità che saranno imposte al paese che chiede i prestiti, se questo vi sembra corretto, cioè che le politiche monetarie di un paese che pur sta chiedendo un aiuto per non scegliere strade diverse come le famose politiche keynesiane che il premier David Cameron ha stabilito che sono state vietate per legge addirittura, se uno chiede un aiuto con questo meccanismo un po' perverso, si ritrova poi Goldman Sachs per dirne una, quindi queste cessioni di sovranità poi non si fanno soltanto nei confronti di un'unità centrale europea, ma più che altro nei confronti delle istituzioni finanziarie più accreditate, ma persino persone individuali come sta scritto qui nell'art. 17. Altre cose che è interessante notare è che tutte le operazioni di questa istituzione finanziaria, che dovrebbe essere un'istituzione, siccome i 17 supergovernatori sono i ministri dell'economia dei vari paesi, un'istituzione in fondo abilitata democraticamente, dovrebbe afferire in ultima analisi al bene dei cittadini, al controllo dei cittadini, bene, ma questi 17 supergovernatori saranno completamente non soltanto immuni da qualsiasi procedimento giudiziario nel caso in cui si scopre che magari abbiano attinto a fondi che non erano puliti, con operazioni internazionali che magari si configurano come riciclaggio, che questi soldi poi quando arrivano anche dai privati, quindi non soltanto saranno completamente immuni e non si potranno quindi citare in giudizio per il loro operato mai, ma le sedi, i documenti, i verbali, le minute, qualsiasi documento prodotto dal MES all'interno del MES e che abbia una relazione con il MES sarà completamente inviolabile, per cui questi governatori che adesso si comincia a capire perché si chiamano super godranno di una totale sostanziale impunità e della totale inviolabilità dei loro documenti, per cui non si potrà più andare dal ministro dell'economia e dire: scusi, mi faccia vedere il personal computer, magari scoppia uno scandalo nazionale perché lui dirà: qua dentro ci sono delle cose che afferiscono al MES, tra l'altro il MES avrà sede nei vari paesi in un luogo che sarà in tutto e per tutto simile a un'ambasciata perché non sarà soggetto a nessun tipo di autorizzazione, nessuna autorità, forze dell'ordine o autorità giudiziarie, nessuno potrà entrare in queste premises, come si dice in inglese, non potranno essere soggette a perquisizione, non potranno essere soggetti a licenze o a qualsiasi altro tipo di regolamentazione che sia necessaria sui vari territori, non dovranno pagare le tasse, pagare nessun di contributi, sono come uno Stato, come un Vaticano, un'ambasciata americana, quindi avete capito bene, non si possono controllare, non si possono chiamare in giudizio, non si può fare niente, però bontà loro dicono che avranno un collegio di revisori esterni e lo dicono all'Art. 29, dicono, i conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni, indipendenti, però poi aggiungono, approvati dal Consiglio dei Governatori, quindi li devo far controllare da qualcuno che però devo approvare io. Ma non è finita, lo chiamavano fondo salva stati e uno si immagina che servano a salvare gli stati, ma a un certo punto nella primavera di quest'anno insomma cominciano a riflettere, ragionare se non sia il caso di salvarci anche le banche con il fondo salva stati pagato dagli stati e così dopo una riunione dell'Ecofin, la riunione dei ministri dell'economia, si comincia a discutere sull'opportunità di salvare le banche che non soltanto sono state ricapitalizzate con i 1.000 miliardi dell'operazione famosa definita dalla BCE, 1.000 miliardi che hanno incamerato, potevano restituire al 1%, non tutti 1.000 miliardi per le banche italiane, per tutte le banche, ma con i quali hanno acquistato titoli di Stato. I titoli di Stato all'epoca in Italia avevano rendimenti, siccome lo spread era alto, elevatissimi, certamente non del 1%, parliamo del 5/6/7%, hanno acquistato titoli per lo più a 3 anni, loro dicono per salvare l'Italia e se volevano salvare l'Italia prendevano i soldi al 1% della BCE e acquistavano titoli di Stato al 1%, invece li hanno acquistati al tasso di strozzinaggio che allora i mercati stavano imponendo al nostro paese. Non mi sembra un buon modo per salvare il nostro paese. La realtà è che dovevano ricapitalizzarsi dopo le decisioni nefaste assunte dalle European Banking Authority, cioè l'autorità centrale bancaria europea che ha sede a Londra e che, quando si era ancora all'epoca dei famosi risolini tra la Merkel e Sarkozy, aveva deciso che le banche valevano tanto quanto valevano i loro titoli di Stato sul valore che avevano sul mercato secondario in quel preciso momento. Le banche del Sud Europa. Ma siccome in quel momento i titoli dei paesi del Sud Europa Spagna, Italia, Grecia avevano un tasso di interesse elevatissimo sul mercato secondario e quindi valevano di meno. Era evidente che le banche dei singoli paesi, le banche spagnole, le banche italiane, che avevano prevalentemente in pancia i propri titoli del proprio Stato, avevano improvvisamente un ammanco di bilancio enorme perché valevano improvvisamente di meno senza avere fatto niente, anche se quei titoli sarebbero stati rimborsati al valore prestabilito quando erano stati acquistati, quindi comunque quei soldi virtualmente c'erano, ma improvvisamente questa decisione della EBA faceva sì che le banche italiane non valessero più una mazza e avessero bisogno di ricapitalizzarsi, e così c'era questo grande problema, una crisi bancaria nata dalla crisi delle banche d'America trasferita in Europa e che continuava a essere una crisi bancaria pagata dai cittadini, e siccome non si voleva far capire che comunque queste benedette banche avremmo dovuto pagarcele da soli, cosa si inventano? La BCE dà questi 1.000 miliardi a un tasso privilegiato del 1%, uno dice. Questi 1.000 miliardi li devi restituire tra 3 anni pagandoci 1% di interessi. Non mi fate fare il conto di quanto è 1% di 1.000 miliardi, non voglio saperlo, però è insufficiente perché alla fine sono poche decine di milioni di euro. Allora cosa si inventano? Dicono: bene, noi con questi 1.000 miliardi compriamo i titoli di Stato. I titoli di Stato in questo momento hanno un tasso di interesse elevatissimo, tra 3 anni li rivendiamo o anche prima come vedremo tra poco e ci facciamo un bel po' di soldi che serviranno a ricapitalizzarci. Ma questi soldi per ricapitalizzare le banche, chi li ha messi alla fine? Li ha messi la BCE? No, perché la BCE poi se li riprende li abbiamo messi noi, non solo, ma adesso Mario Draghi se ne esce con la pensata di aiutare gli stati comprando i titoli di Stato sul mercato secondario. E quali titoli di Stato vuole comprare? Vuole comprare quelli fino a 3 anni, uno dice. Se vuoi aiutare lo spread ti compri quelli a 10 anni perché quelli a 10 anni sono quelli che determinano lo spread, la differenza dei suoi rendimenti tra i titoli italiani e i titoli equivalenti su 10 anni tedeschi. No, si compra quelli a 3 anni perché così la scusa ufficiale è. Influiranno un po' a cascata sui rendimenti dei titoli decennali. Peccato che i titoli a 3 anni erano proprio quelli che in gran parte le banche, parliamo di quelle italiane, avevano acquistato con i famosi miliardi presi al 1% dalla BCE. Quindi le banche hanno preso soldi dalla BCE, hanno comprato i titoli di Stato italiani, che noi dovremo ripagare con le nostre tasse, quindi sono soldi nostri e questi soldi che dovrebbero aspettare, che ne so, 3 anni per avere, glieli restituisce Draghi immediatamente facendo questa operazione su un mercato secondario e così abbiamo ricapitalizzato le banche. Chi paga? Paga Pantalone tra 3 anni. Non contenti, come abbiamo visto, decidono che il MES avrà anche finalità di salvataggio delle banche, degli istituti finanziari, e questi soldi per salvare le banche e gli istituti finanziari chi li deve mettere? Pantalone, sempre noi, perché il MES lo paghiamo noi con 125 miliardi iniziali, che una quota di indebitamento progressiva. Ma sentite cosa ha il coraggio di dire Mario Draghi in una conferenza stampa tenutasi alla BCE più o meno intorno al 6 giugno di quest'anno a una giornalista che gli chiede circa questa ipotesi di utilizzare il MES per pagare la crisi delle banche. Lui risponde che lì la SM consentirebbe la ricapitalizzazione delle banche senza aumentare il debito degli stati, come se il debito degli stati non avesse nessuna parte nelle quote che il MES utilizza per salvare le banche, ma abbiamo visto che il MES parte proprio con la dotazione di 125 miliardi italiani e che probabilmente questi 125 miliardi, una volta ratificato, potranno diventare 300/500/1000. Questi sono i soldi del MES. Balle su balle. Balle su balle, ma non c'è nessuno che glielo fa notare. Ma la cosa ancora più buffa è che noi abbiamo visto come il MES in sostanza significhi cessione di sovranità nazionale, perché nel momento in cui tu chiedi un aiuto e devi sottostare a delle condizionalità e al controllo in Parlamento delle politiche economiche perché siano attinenti a queste condizionalità, rispettoso delle condizionalità, è ovvio che tu, la tua sovranità, che per definizione è proprio quella di decidere autonomamente, soprattutto in Parlamento, le leggi, quelle poi in materia economica sono le più importanti, è ovvio che tu questa sovranità la perdi. E siccome questo stesso principio qualcuno ha osato proporlo anche per il salvataggio delle banche, quando si è detto usiamo il MES per salvare le banche, è stato detto sì, va bene, però a questo punto ci vogliono anche delle condizionalità. E quali sono le condizionalità per le banche? Ah beh, certo, mica puoi entrare nei consigli di amministrazione e decidere le politiche che devono fare, questo non ci sogneremo mai, ma sono avere delle quote, diventare azionisti di quelle banche, una specie di semi-europeizzazione. Qua cosa per Draghi è un grave problema, perché si lancia in una giusta riflessione, dice: ma allora la questione diventa, vogliamo davvero un MES che diventi azionista delle banche, che ricapitalizza? Subito dopo specifica, abbiamo disegnato il trattato con l'obiettivo di diventare un azionista delle banche dell'Unione Europea. Quindi per Draghi il MES, che avrebbe nei confronti delle banche la stessa finalità che ha nei confronti degli stati, quella del salvataggio, se chiede in cambio del salvataggio delle stati una quota delle azioni di quello stato sotto forma di cessione di sovranità, non c'è nessun problema. Se però chiede delle azioni delle banche che intende salvare, allora ragazzi si impone una pesante riflessione collettiva: è davvero quello che vogliamo? Però se i cittadini dicono scusate, ma è davvero quello che vogliamo, che il MES possa salvarci, ma acquisendo quote della nostra sovranità? Allora tu sei un anti-europeista, sei un euroscettico, vuoi pilotare questa nazione sugli scogli della crisi, sei un populista, è meglio se ti fai da parte e fai fare a noi. E mentre nel silenzio generale degli intellettuali, dei giornalisti, degli opinionisti, dei media, l'Italia si avvia verso l'approvazione del MES seguendo il disegno di legge di Mario Monti, in altri paesi il dibattito comincia a esplodere, perché se ne accorgono anche loro, perché a maggio arriva una lettera di alcune personalità austriache, professioni e docenti a tutte le istituzioni di Vienna. Ve ne voglio leggere soltanto un pezzettino: in qualità di cittadini responsabili, i sottoscritti hanno letto la bozza del MES con la necessaria diligenza e accuratezza. Abbiamo pervenuti alla conclusione che questa bozza non deve essere accettata. Coloro che la firmeranno devono essere giudicati avendo agito con dolo eventuale se le prevedibili conseguenze si manifestano. Non solo l'accordo contraddice le più elementari convenzioni dell'Unione Europea, che costituiscono le basi per l'ingresso e per la permanenza dell'Europa Unita in qualità di membri, ma viola anche la Costituzione federale austriaca, poiché trasferisce le prerogative del diritto di ogni democrazia, per esempio la sovranità finanziaria, a un'istituzione al di fuori del suo controllo. Se questo trattato sarà ratificato, Stato, tutti gli Stati membri dell'Unione Europea saranno diretti da un'oligarchia finanziaria anonima, priva di legittimazione democratica, per dirla con schiettezza è una delega a instaurare una schiavitù anonima e finanziaria sotto al pretesto della solidarietà, in particolare l'impegno a obbligarsi in favore del settore finanziario sovraccaricherà le capacità delle economie nazionali e la disponibilità dei cittadini a subire ulteriori sacrifici finanziari. L'obbligazione incondizionata e irrevocabile al pagamento iniziale e a quelli aggiuntivi testimoniano di questa riduzione in catene a favore dei grandi possessori di capitali attraverso l'obbligazione a agire in accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Si stabilisce l'influenza indiretta degli USA, ovvero la compartecipazione decisionale di quelli che hanno prodotto e che ancora mettono in scena la crisi finanziaria. I privilegi e le immunità richieste assicurano agli attori che spendano gli europei con illimitate tasse di solidarietà illimitate, possono formare un superstato che di fatto non può essere controllato, citato e perseguito legalmente. L'art. 17 regola le operazioni di prestito del MES, avendo il MES diritto di fare ricorso contro tutti gli stati membri, ecco che diventano possibili orge debitorie senza alcun controllo parlamentare e per gli attori dei mercati di capitali grossi profitti sui crediti, senza che questo comporti per loro alcun rischio. Noi riteniamo che se per qualsiasi motivo i governi volessero aumentare la massa monetaria, dovrebbero invece affidare la creazione della moneta direttamente alla BCE, piuttosto che ottenerla attraverso una doppia intermediazione creditizia a costi più elevati. Sentite qua. L'indifferenza rispetto alle preoccupazioni e ai problemi dei cittadini e la tesa inflizione dell'austerity minacciano di portare a una resistenza pubblica, all'abbattimento dei governi e perfino a guerre civili. Quando i cittadini si sveglieranno e si renderanno conto che grossi attori finanziari che chiedono sempre maggiori sacrifici economici a tutti gli altri non corrispondono di contro a un'adeguata contribuzione, si ribelleranno. Ci permettiamo di aggiungere che abbiamo avvisato tutti i politici per tempo, ma siamo stati liquidati come profeti di sventura e altre cose che vi invito a leggere. Segue terza parte.